ci colleghiamo con Marina Salvetti di Tutto Sport. Ciao Marina.
Ciao a tutti.
Ciao Marina.
Allora Marina, ciao. Iniziamo dall'extracampo, dai, perché oggi ho letto il tuo pezzo su Tutto Sport e parlavi ovviamente dell'aumento, tra l'altro, dell'aumento di capitale. Sappiamo che insomma la Exor, come aveva detto, ha versato intanto già 80 dei 128 milioni, diciamo così, di sua competenza rispetto ai 200 totali. Poi però io ho letto tutta la nota, ovviamente oltre al tuo articolo, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società. La domanda ovviamente che ci stanno facendo in tanti, cara Marina, è questa: ma l'aumento di capitale non servirà quindi per il mercato?
No, possiamo dire no. Questo non significa che la Juventus non farà mercato, ci mancherebbe. Però quell'intervento serve proprio per ripianare il bilancio, per una questione di patrimonio netto che è andato in passivo e quindi bisogna ripianare. Questo non significa però che la Juventus non ha tantissimi soldi, però qualche investimento sicuramente lo farà a gennaio e lo farà anche in estate. Però come avrai letto, il fatto di non partecipare alla Champions con tutti i mancati ricavi non solo dall'UEFA ma banalmente anche dalle partite, perché si è visto che i ricavi da gara sono diminuiti, perché non giocando le partite di Champions ci sono anche meno ricavi dai botteghini. Io ho ricordato una partita dell'anno scorso nella fase a gironi, e quando è venuto a Torino il PSG, dai botteghini la Juventus ha avuto un ricavo di 5 milioni, quindi sono tanti soldi. E quindi questo incide tantissimo, per quello che il primo punto del nuovo corso è quello di qualificarsi per la Champions il prossimo anno.
Riguardo proprio questo aumento di capitale, Marina, se non vado errato, le quote versate proprio dalla Exor, no, nelle casse della Juventus raggiungono addirittura 650 milioni di euro negli ultimi 11 anni. E poi faccio riferimento alla nota, no, della società, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della stessa società. Esatto, volevo sapere, no, visto che comunque dicevi tu prima, no, il mercato prescinde poi da questa situazione, la Juventus inteso come brand, inteso come società per azioni, la Juventus intesa come potenza economica oltre che sportiva, dove può arrivare sotto la guida di, e quindi sotto la proprietà di John Elkann?
Ma secondo me il fatto che la Juventus sia da 100 anni, sappiamo, di proprietà della famiglia Elkann Agnelli, eccetera, eccetera, è una garanzia fortissima che nessun'altra società in Italia ha, perché c'è la garanzia della Exor. Cioè, appena con l'ultima trimestrale si è visto che il patrimonio è andato in passivo, e c'è stato subito questo aumento di capitale. Quale altre? Io non vedo altre società che hanno immesso così tanti milioni. Tu hai ricordato 11 anni fa, anche per il discorso stadio c'era stato un aumento di capitale proprio per finanziare la costruzione dello Juventus Stadium. Però io non vedo altre società di calcio che hanno comunque questa forza alle spalle, ed è una garanzia assoluta per la Juventus, per la continuità, anche perché tra gli obiettivi, e questo la Exor l'ha scritto in tutte le sue relazioni, tra gli obiettivi è quello di mantenere la competitività in Italia e in Europa. Quindi non è che io ti do i soldi, ma comunque per galleggiare, ecco, non c'è, per ridimensionare, no, io ti do i soldi per avere ancora quella potenza economica per primeggiare in Italia e in Europa.
Non c'è dubbio, quindi possiamo dire questo anche in base alle parole di Elkann durante la festa dei 100 anni: non c'è pericolo, tra virgolette, che venda la Exor, che venda la Juve?
Beh, dopo, secondo me, dopo tutti questi aumenti di capitale, no, cioè, questa è veramente è una garanzia quella che la famiglia c'è sempre dietro. Io non so, forse dopo tutto quello che era successo l'anno scorso si era parlato di un disinnamoramento, ma non è assolutamente vero, perché se no non avrebbe messo subito mano al portafoglio. Cioè, deve ancora partire l'aumento di capitale, lui ha già versato 80 milioni e gli altri 40 milioni li verserà entro la fine dell'anno, che vuol dire tra un mese e mezzo, non più tardi di un mese e mezzo. Quindi deve ancora partire e comunque tutta la procedura per l'aumento di capitale. Quindi devo dire che si è mosso subito l'Extor per cercare di equilibrare il bilancio e i conti.
L'altro caso trattato, prima di immergerci, diciamo, in Fiorentina Juventus e in generale sul discorso tecnico che tu tratti, è il caso Ronaldo. Mi pare che rispetto alla richiesta di 19,5 milioni relativi all'accordo durante la pandemia, mi pare di capire che già abbia incassato una sconfitta, sempre tra virgolette, Ronaldo. E a che punto è la situazione? Come può andare a finire questa questione?
Ma allora, io l'ho ricostruita tutto attraverso appunto la relazione, che devo dire è molto chiara sul famoso lodo Ronaldo. A giugno Ronaldo ha fatto questa richiesta di arbitrato per 19,5 milioni legata alla seconda manovra stipendi. E la Juventus 10 giorni dopo ha presentato le sue memorie difensive sia agli avvocati che agli arbitri, in cui ha fatto tutta una serie di eccezioni, ha sollevato tutta una serie di eccezioni. Ronaldo non è stato contento, per cui ha presentato una seconda istanza di arbitrato, e su questa seconda istanza di arbitrato i giudici hanno già deliberato e hanno ritenuta inammissibile, quindi una è già stata eliminata. Rimane la prima istanza, che ci sarà un'udienza fissata per il 21 novembre. Però è già stabilito che la sentenza non arriverà prima della primavera del 2024. Cioè, a guardare così le carte, visto che c'è già un precedente di inammissibilità, c'è l'idea che si vada verso questa direzione, anche perché parlando in ambiente Juventus io ho sentito una grande serenità su questo argomento, tant'è che proprio dalla relazione si evince che non hanno neanche accantonato, perché per tutte le beghe legali una società è tenuta ad accantonare le richieste monetarie proprio per avere dei fondi, ecco. Tant'è che la società non ha neanche pensato di accantonare questi 20 milioni nel caso di sconfitta all'arbitrato, proprio perché è molto serena di poter portare a casa questa partita giudiziaria.
Marina, l'ultima per quanto mi riguarda sull'argomento extracalcistico, perché oggi sostanzialmente Pogba ha perso, tra virgolette, la sua prima battaglia legale, se vogliamo, no? E quindi, insomma, per quanto riguarda la squalifica, l'eventuale squalifica, si dovrà rivolgere alla giustizia sportiva italiana. Volevo chiederti, insomma, le tue impressioni, le tue previsioni e soprattutto una tua idea su questo caso, che verosimilmente non finirà bene per il francese.
Ma di grande dispiacere, perché figurati, io ho conosciuto Pogba quando era arrivato da poco maggiorenne a Torino, che era un ragazzo di grande speranze, un ragazzone, ecco. E quindi vederlo a 30 anni in questa situazione c'è grande dispiacere. Secondo me si è fatto consigliare da persone che non lo hanno aiutato, perché avrebbe dovuto agire in altro modo, ma non solo per questa questione del doping. Ricordiamo già l'anno scorso per la questione dell'infortunio, avrebbe dovuto fare delle scelte diverse, e non si capisce perché faccia sempre delle scelte sbagliate, anche per quanto riguarda la questione del doping, sia l'assunzione di questa sostanza. Cioè, io ho veramente la certezza che non c'è il dolo da parte sua, l'ha presa senza sapere quello che stava assumendo e senza capire che c'erano delle sostanze dopanti. Questo io so, ho la certezza assoluta che lui non è uno che si dopa. Però questa leggerezza in un professionista non ci deve essere, anche perché la legge prevede che tu debba sempre sapere che cosa stai facendo, e quindi questo l'ha portato ad un vortice da cui venirne fuori è veramente difficile. Avrebbe anche potuto ammettere le sue colpe cercando la clemenza, comunque di arrivare ad un patteggiamento per cercare di limitare i danni, anche perché a 30 anni se stai fuori 2 anni significa che la tua carriera è finita. Cioè, mi diventa difficile, considerando anche il fisico non brillantissimo, la difficoltà. Io c'ero, mi pare, l'anno scorso, non mi ricordo più, quando si è messo a piangere, dopo l'ennesimo infortunio si è messo a piangere in campo. Cioè, 2 anni fermo significa dire veramente addio al calcio, ed è un peccato. Avrebbe dovuto fare delle scelte diverse, e chi sta attorno a lui avrebbe dovuto indirizzarlo verso altre scelte.
Non c'è dubbio. A proposito di scelte, domenica Fiorentina-Juventus, i dubbi di Allegri sono soprattutto in attacco. No, sappiamo benissimo che Ken è in grande forma, però insomma Chiesa e Vlahovic sono teoricamente titolari, fermo restando che c'è anche Milik. Intanto ti chiedo, quali scelte ti aspetti da parte di Allegri rispetto all'attacco?
È difficilissimo, perché lui l'allegrata ormai è entrata forse nel vocabolario, perché da lui ci si aspetta sempre la sorpresa. Certo, Ken è in forma, l'avete detto, è in forma splendida, e soprattutto deve riscattarsi da quelle 2 reti che gli sono state annullate, e quindi avrà una voglia matta. Vlahovic è da un po' che non segna, quindi anche lui avrà una voglia terribile di andare in campo. Magari loro due con Chiesa che subentra, anche se lasciare, se sta bene Chiesa, lasciarlo fuori è veramente un grande dubbio. Secondo me Allegri lo deciderà all'ultimo, anche per non dare adito alla Fiorentina di trovare delle soluzioni per arginare l'attacco.
Marina, hai sintetizzato perfettamente quella che è la psiche di Max Allegri, no? Uno a cui piace molto, no, giocare di pretattica e poi mischiare le carte in tavola quando è il momento giusto. Ma proprio su Allegri, no, ti chiedo intanto un giudizio, un voto a questo avvio di stagione da parte del mister, da parte della Juventus, e ti chiedo ovviamente se è l'uomo giusto anche in previsione futura. E se non lo è, chiaramente mi dici chi invece dovrebbe essere l'allenatore della Juve che verrà.
Ma io ho sentito, cioè, c'è tante critiche, c'è chi proprio non lo può vedere, chi è.
Lo sappiamo benissimo.
Sì, per carità, il bel gioco. Io ho già visto quando è stato mandato via perché mancava il bel gioco. E poi abbiamo visto chi è venuto dopo, senza nulla togliere, per carità, ma non abbiamo visto né il bel gioco né
i risultati.
Né i risultati, ecco, anche perché poi è arrivato ancora uno scudetto, ma nell'anno della pandemia, quindi quello è un anno particolare. Allegri, che cosa posso dirti? È partito, cioè, io ti posso dire, l'anno scorso meno male che c'era Allegri, perché senza Allegri secondo me la Juventus faticava a venirne fuori, perché lui non è solo un uomo di campo, ma ha tenuto il timone diritto in un momento di di grande confusione, di grande caos, in cui tutti i punti di riferimento venivano a mancare uno dopo l'altro, dal presidente al vicepresidente. Cioè, c'è stato un momento in cui neanche noi non sapevamo più a chi far riferimento. Quindi lui è stato fondamentale a tenere unito il gruppo, a tenere i giocatori, è stato veramente bravo. Quest'anno a lui manca la Champions, questo lo sappiamo, perché se Pioli dice che la Juve è avvantaggiata perché non ha le coppe, ad Allegri, ma non perché gli piace giocare la coppa, cioè, anche se fosse un'altra coppa, lui piace giocare due volte alla settimana, cioè preferisce giocare che non allenare. E quindi vediamo, saranno fondamentali. Diciamo adesso arriva un momento di grande difficoltà, ha già dimostrato con la vittoria con il Milan, secondo me è stata già un momento di svolta, perché in precedenza la Juventus aveva battuto solo la Lazio tra le grandi, diciamo così. Battere il Milan è già stata una grande impresa, adesso ne deve fare ancora due di imprese, perché nell'arco di un mese ha sia l'Inter che il Napoli. E anche comunque domenica la Fiorentina io non la sottovaluto assolutamente.
Assolutamente.
In casa Viola è proprio difficile anche l'aspetto ambientale, ecco, l'impatto ambientale è sempre molto difficoltoso. E quindi secondo me la svolta si vedrà in questo mese che sarà determinante.
Non c'è dubbio. Mi verrebbe da dire, prima di salutarti, a Pioli, tu fai le coppe perché la giustizia l'ha tolta alla Juventus. Una battuta.
Ma guarda, io mi ricordo proprio l'anno scorso nelle conferenze stampa di Allegri, che faceva sempre prima la partita, eccetera, eccetera, e lui batteva sempre il piede sullo stesso sconcetto, che era il suo mantra. Noi comunque nei primi quattro
ci siamo arrivati
sul campo, che lui comunque il suo obiettivo l'anno scorso l'ha ottenuto
sul campo, non c'è dubbio,
finire nei primi quattro. Poi se tutto quello che è successo attorno ha fatto sì che venissero penalizzati di top punti, 10 punti, quello Allegri non c'entrava nulla.
E non c'è dubbio. Grazie mille Marina e buon lavoro.
Grazie Marina.
Grazie a voi e anche buon lavoro a voi.
Grazie
a Marina Salvetti di Tutto Sport.